Laudetur Jesus Christus.
I titoli, oggi la giornata della memoria, il Papa nel Twitter ricorda l'olocausto, indicibile crudeltà e sollecita a non dimenticare per non diventare indifferenti. In aumento i casi di coronavirus in Cina, 81 le vittime, un sospetto caso in Africa. Le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria per le settimane sociali dei cattolici, ora il governo è più forte. Sono le 14, buon pomeriggio da Francesca Sabatinelli, celebrazioni in tutto il mondo per il giorno della memoria. In un tweet il Papa scrive che se perdiamo la memoria annientiamo il futuro. L'anniversario dell'Olocausto, l'indicibile crudeltà che l'umanità scoprì 75 anni fa, spiega, sia un richiamo a fermarci, a stare in silenzio e fare memoria. Ci serve, quindi sollecita per non diventare indifferenti. E 200 sopravvissuti e 50 delegazioni si sono trovati oggi ad Auschwitz per commemorare i 75 anni dalla liberazione dell'ex campo di concentramento. Alessandro Guarasci.
Ad Auschwitz è il momento della memoria per dire mai più. Tra gli ospiti al memoriale il presidente israeliano Rivlin, il presidente tedesco Steinmeier, il re spagnolo Filippo VI, il re dei Paesi Bassi Alexander. In Italia cerimonia alla Risiera di San Sabba. Monumento nazionale, unico campo di concentramento nazista in Italia con forno crematorio. Oltre alle autorità civili, militari e religiose c'erano le associazioni degli ex deportati e dei caduti. Al Quirinale invece la cerimonia con il presidente Mattarella, il quale ha ricordato che la Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne e lezione universale. Il capo dello Stato ha poi definito ignobile la scritta Yunhia, qui abitano degli ebrei, sulla porta dell'abitazione di Al-Forol, figlio di una donna sopravvissuta ai campi di sterminio. Per Mattarella poi bisogna debellare il virus dell'odio e del razzismo.
Nel giorno della memoria la senatrice Liliana Segre, testimone della Shoah, parla del valore della memoria e si dice preoccupata dalla diffusione di sentimenti xenofobi. La ascoltiamo nell'intervista di Fabio Colagrande.
Lo studio della storia, che va d'accordo con la memoria perché senza storia non c'è memoria, è così importante proprio perché nulla vada perduto di tutto questo dolore che c'è stato. E mi sono fatta testimone incontrare ragazzi, ma senza mai parlare di odio. Anche questo è un bel punto in cui mi sono trovata così d'accordo con il Papa.
Patrimonio dell'Italia, patrimonio prezioso, così Mattarella definisce la sua testimonianza. Perché si chiama patrimonio?
Io so solo che dopo tanti anni di silenzio ho trovato la forza per parlare. Ci sono dei punti fermi nel mio racconto che è fatto sempre da nonna, cioè raccontando ma che sia anche un monito per i ragazzi, per diventare forti, per fare le scelte giuste, per non ascoltare quello che grida più forte perché è più facile far quello. Questo sentimento di non odiare, di non vendicarsi, ma nello stesso tempo di non dimenticare.
In Cina ora, dove aumentano le vittime del coronavirus, 81 finora con circa 2.800 casi di infezione accertati, a Pechino è arrivato il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una serie di incontri, mentre il premier cinese ha fatto visita ai pazienti e ai medici nella città di Wuhan. E intanto la notizia di un sospetto caso di contagio arriverebbe anche dall'Africa. La paura degli impatti economici del virus fa rallentare tutte le borse e non solo quelle asiatiche. Gabriella Ceraso.
Sicurezza elevata contro il coronavirus in tutto il mondo, 2.750 i casi certi ma quasi 6.000 i sospetti. La Mongolia chiude le frontiere, la Russia si blinda, Francia, Germania e Italia pianificano l'evacuazione dei connazionali e a Wuhan, epicentro dell'epidemia, arrivano oltre 1.000 medici. Il sindaco ammette lentezza nelle informazioni, soprattutto nella prima fase dell'epidemia. E intanto si rileva il primo caso in Vietnam di una persona contagiata senza essere stata in Cina, un caso che potrebbe ripetersi, così il dottor Walter Ricciardi del OMS.
Lei non è stata in Cina, però è stata probabilmente in contatto con qualcuno che in Cina c'è stato. È chiaro che il fatto che si propaga, come è stato accertato, anche in assenza di sintomi, rende molto più difficile identificare i soggetti infetti. Ma non bisogna allarmarsi perché la sindrome è molto più attenuata rispetto a quella precedente e potrebbe essere pronto un vaccino entro i prossimi 3 mesi.
5 casi in Australia, 5 a Taiwan, nuovo sospetto in Austria, ma l'Europa si difende bene, ovunque comunque stop a festeggiamenti e assembramenti legati alle festività cinesi.
L'Emilia-Romagna al centro-sinistra, la Calabria al centro-destra. Le elezioni regionali di ieri hanno visto vincere il Dem Bonaccini sulla leghista Borgonzoni e la forzista Santelli su Callipo, appoggiato dal centro-sinistra. Risultato negativo per i 5 Stelle in entrambe le regioni. Il segretario del PD, Zingaretti, dice che si sta tornando a un sistema bipolare. Il leader leghista Salvini afferma che rifarebbe tutto quello che ha fatto. Alessandro Guarasci ha sentito il politologo e componente delle settimane sociali, Flavio Felice.
Il voto è stato polarizzato intorno a tematiche nazionali, soprattutto dalla Lega di Salvini, quindi inevitabilmente adesso avrà alcuni riflessi anche sul piano nazionale. Le condizioni generali fanno sì che il voto probabilmente rinsaldi a posizioni invertite, però nella posizione all'interno del governo. Non credo che a questo punto il governo sia più debole, anzi.
Ma in qualche modo questo secondo lei è anche uno stop all'ascesa della Lega in una regione fondamentale per il nord come l'Emilia-Romagna?
Beh, su questo punto andrei molto cauto, anche perché la Lega ha ottenuto un ottimo risultato. Si è trattato di una risposta forte del PD, quello spezzone della sinistra e dell'Italia produttiva in Emilia-Romagna. Quindi l'Emilia-Romagna è un test importante per il PD, non per la Lega.
Berlino richiama tutte le parti in Libia ad attenersi agli impegni assunti, lo ha detto il portavoce del cancelliere Angela Merkel dopo le violazioni del cessate il fuoco denunciate e registrate nel fine settimana. Il servizio è di Fausta Speranza.
Il primo ministro al-Sarraj lancia la sua minaccia. Se le forze del generale Haftar continueranno a violare il cessate il fuoco, Tripoli non invierà delegati a nessuna riunione di dialogo prevista dagli accordi di Berlino. Sul terreno bombardamenti indiscriminati con vittime anche civili. Le forze di Haftar avanzano. Gli scontri principali sono avvenuti a sud di Misurata, a circa 200 km a est di Tripoli. Tanto da far dire alla missione delle Nazioni Unite in Libia che la tregua è evaporata. Ma nei comunicati delle Nazioni Unite c'è anche un'altra denuncia, la continua violazione dell'embargo sulle armi da parte di diversi paesi, compresi alcuni, ma non si fanno i nomi, che hanno partecipato alla conferenza di Berlino. L'ONU rivela l'arrivo di aerei che hanno rifornito le parti con combattenti stranieri, armi e sistemi avanzati.
Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iraq di proteggere le sedi diplomatiche statunitensi dopo che ieri 3 razzi si sono abbattuti sull'ambasciata americana a Baghdad. È morta a 36 anni dopo una lunga malattia autoimmune Lina Benmeni, blogger tunisina, giornalista e attivista dei diritti umani. Il suo blog divenne famoso in tutto il mondo durante la rivoluzione dei gelsomini nel 2011 in Tunisia ed è stata spesso considerata come la voce della rivolta tunisina. Ancora un attacco jihadista in Mali, dove è stata colpita una caserma nella zona centrale del paese, 20 militari rimasti uccisi, diversi feriti. Il governo di Bamako ha precisato che gli aggressori hanno anche danneggiato e derubato equipaggiamento militare. E siamo in Slovenia per le dimissioni a sorpresa del premier Marian Šarec, che chiede elezioni anticipate. Il governo non è stato in grado di attuare riforme radicali o strutturali con questi partner, ha dichiarato Šarec. Nel pomeriggio il premier dimissionario riferirà in Parlamento. In piena persecuzione nazista, i salesiani dell'Istituto Romano Pio XI nascosero circa 70 ragazzi. La storia è narrata nel docufilm Lo scudo dell'altro, che sarà presentato alla Pontificia Università Salesiana nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio. Paolo Ondarza.
In mezzo all'abominio delle leggi razziali ci fu chi scelse di ascoltare la propria coscienza. I salesiani dell'Istituto Romano Pio XI trasgredirono un obbligo giuridico per non anteporre nulla all'uomo, alla dignità della persona. La storia è raccontata nel docufilm Lo scudo dell'altro, interpretato dagli studenti e dai docenti di oggi e tratto dal libro Non abbiamo fatto che il nostro dovere, di Don Francesco Motto.
Questi ragazzi ebrei dovettero immedesimarsi nella vita di un collegio cattolico partecipando a tutte le attività dell'istituto, compreso quelle religiose. Non ebbero nessun disturbo i salesiani, ebbero paura, certo, la paura c'era sempre.
Perché il rischio era alto.
Sì, alcune notti, per esempio i più grandi, perché c'erano anche dei diciassettenni, diciottenni, non solo ragazzini, alcune notti si sono scappati sopra l'intercapedine della chiesa. L'unico, il problema vero è stato dargli da mangiare a questi ragazzi, perché le tessere le avevano soltanto i cattolici, le tessere, non le avevano gli ebrei.
Il docufilm sarà presto disponibile per tutti su internet.
E per ora è tutto. Da Gaetano Paradisi in regia, da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi.